Ciao, ciao a tutti e a tutti, eccoci su Radio Onda Rossa, comincia Note Cose Città. Oggi è martedì 24 settembre. E i nostri contatti sono sempre gli stessi, 0649 1750 e il sito www.ondarossa.info. Anche l'invito è sempre lo stesso, sostenete la radio. Buonasera mio giovane amico.
Buonasera, ciao a tutte e ciao a tutti.
Come stai, Fa?
Bene, tu?
Bene, sto cercando di capire a quale manopola corrisponde un determinato canale, però penso che posso farcela breve. Oh, oggi è una puntata che, insomma...
Oggi è una puntata speciale.
Una puntata speciale, vero? Una puntata speciale. Perché?
Puntata speciale perché sarà una puntata monografica, cioè dedicata interamente a un artista. L'artista è Daniel Johnston. Chi lo conosce saprà che è morto 2 settimane fa esatte, lo scorso 10 settembre a Houston, in Texas, morto per un attacco cardiaco. Daniel Johnston aveva 58 anni, il suo non è un nome noto al grande pubblico, ma è certamente stata una figura unica, davvero unica nel panorama musicale americano. Per alcuni artisti, a separare creatività e follia, c'è una linea di confine molto, molto sottile, ma Daniel Johnston ha percorso la sua intera parabola umana e musicale attraversando continuamente questa frontiera, trovandosi spesso smarrito in un mondo che non riusciva a comprendere e a cui non riusciva ad adattarsi. L'hanno definito in molte maniere, in molti modi, sono definito un outsider, un folk hero, un musicista di culto, il padre del lo-fi. Più semplicemente potremmo dire che nella sua esperienza di persona affetta dalla schizofrenia, perché di questo ha sofferto il nostro Daniel Johnston, era uno straordinario autore di canzoni, e non solo di canzoni come vedremo più avanti. Incarnava uno spirito artistico assolutamente puro, in cui la musica rappresentava allo stesso tempo una terapia e un desiderio di fuga, un desiderio di fuggire da un dolore interiore. La storia artistica di Daniel Johnston, come per migliaia di altri ragazzi e ragazze, comincia registrando in cameretta le sue prime canzoni. E lui aveva un sogno, il sogno di diventare il nuovo John Lennon. Sono state tantissime le reazioni alla notizia della sua morte, arrivate da quella parte della comunità musicale che lo ha sempre amato e sostenuto lungo la sua intera carriera. Tra le altre sono bellissime le parole che ha dedicato a lui Jeff Tweedy, intervistato, Jeff Tweedy, leader degli Wilco, intervistato dal New York Times. Devo molto a Daniel, è stata una grande ispirazione. Lui è riuscito a scrivere nonostante la malattia, non a causa di essa. Ha ritratto con onestà quello che gli succedeva, i suoi problemi, senza sfruttarli per attirare l'attenzione. Di questo canta nella meravigliosa Keep Punching Joe, la canzone con cui apriamo questa puntata. Io mi sono permesso di tradurre uno stralcio di testo provando a tenere anche le rime. La mia anima è come acqua corrente, calda o fredda non cambia niente, suppongo di propendere verso gli eccessi, ma è così che va per noi maniaco depressi.
Io aggiungo soltanto che questa canzone è l'unica insieme ad un'altra contenuta nella stessa cassetta, ne parleremo dopo, che è in cui lui in pratica la fa riadattando una musica di un jazzista inglese, non ricordo purtroppo il nome, e insomma ci metto un testo sopra, una canzone molto particolare.
Prego, quindi Daniel Johnston, Keep Punching Joe.
Ladies and gentlemen, he headed out west looking for the best. And he's here tonight. He says he's got a lot to get off his chest. Here he is, ladies and gentlemen, none other than Daniel D. Johnston.
Thank you. Thank you very much for that lovely introduction. Thank you very much. One, two. I gotta tell you now, I've been singing the blues and walking the cow. I tell you my soul's like wanting water, hot or cold, now one or the other. I guess I lean towards the excessive, but that's just the way it is when you're a manic depressive. An angel appeared to me and told me if you want love, you gotta give. Let me tell you now, it's been a long, hard summer, and I feel every bit
every bit more dumber. Don't know where it is I'm gonna go. Heard someone say keep punching Joe. Keep punching Joe. Keep punching Joe. Keep punching dial P4 pest control. Ah, now let me tell you about my family. You know they've been right there beside me. Through all this time that I've been low, they've been punching Joe. Keep punching Joe. Kick him right in the face. Keep punching Joe. Kick him when he's down. Keep punching Joe. Kick him when he's low. I got some things to get off my chest. Well, I got some things to get off my chest. Yes, I've got some things to get off my chest. How am I supposed to give love if I ain't never got love? And what the heck am I punching for? And how am I to look God in the face when I feel so much disgrace? Now that's better off my chest than out of my mind. Keep punching Joe!
Wow! Woo! Woo! Daniel Johnson, mazza che che ho fatto, ho sfondato tutto. Allora, partiamo dall'inizio. Daniel Johnston nasce a Sacramento, in California, il 22 gennaio 1961, però in pratica cresce nel West Virginia, nell'altro lato degli Stati Uniti. Non posso dire costa perché Fabio mi si arrabbia, visto che West Virginia non sta sulla costa. Sei mai stato tu nel West Virginia?
Ogni tanto prende il tabacco.
Che poi perché si chiama West Virginia, che sta a est? Dovrebbe essere East Virginia.
Che era West rispetto all'Europa? All'Occidente, quando l'hanno, ecco, diciamo, quando hanno colonizzato gli Stati Uniti.
Sono tre giorni che non ci vediamo.
L'America, anzi.
Perfetto. La famiglia si era trasferita lì quando lui era ancora piccolo. È l'ultimo di cinque figli, se non sbaglio aveva due fratelli e due sorelle. E la famiglia era una famiglia di fondamentalisti cristiani, che teneva molto anche all'insegnamento dell'arte, in particolare allo studio degli strumenti musicali. E Daniel impara sin da piccolo a suonare il pianoforte, si appassiona alla musica, soprattutto, come ci ha detto Fabio prima, ai Beatles e John Lennon in particolare. Nel corso della sua vita, tra l'altro, dedicherà ai Fab Four alcune cover e una canzone anche, e avrà il sogno che rincorrerà per sempre, quello di dire a Yoko Ono di rifondare i Beatles per fare un concerto per lui. Forse non era Yoko Ono la persona,
cioè lui adatta. Voleva i Beatles come backing band per lui.
Sì, esatto.
John Lennon non c'era più, buon'anima.
Questo. La vita a scuola è abbastanza tranquilla. Nella primary school, durante la middle school, la mamma si accorge di alcuni cambiamenti in lui e dice: sembrava come se stesse per perdere la fiducia in se stesso. Ma la musica è soltanto una delle passioni e degli interessi artistici di Daniel Johnson. Un'altra era realizzare cortometraggi, la maggior parte dei quali raccontavano alcuni episodi della sua vita familiare. Lui si travestiva con gli abiti della madre, la impersonava mentre lo rimproverava, mentre gli faceva le prediche, e il più delle volte riconducevano queste prediche a modalità di comportamento che dovevano, secondo la mamma, essere più cristiane. Oppure quando lo intimava, per esempio, di adempiere ai compiti domestici. Daniel nei film utilizza in genere le stesse parole pronunciate dalla madre, perché un'altra sua fissa era quella di andare in giro con un registratore, neanche troppo nascosto, in cui in pratica registrava le conversazioni che aveva con la madre e con le altre persone. Ma sono i disegni l'altra grande attività di Daniel Johnson: block notes, tele, fogli, quadernoni, insomma qualunque cosa lui e disegnava sempre e ovunque. Collezionava fumetti anche, ma non li leggeva, in realtà li sfogliava per trarre ispirazione per i suoi personaggi. Tra i suoi soggetti preferiti c'è Casper, il fantasmino, ricordatevelo, perché più tardi, un po' più in là, gli quasi sarà la causa della sua morte, e Capitan America anche. E Daniel Johnson ovviamente disegnava anche le copertine delle cassette che registrava. La prima è nel 1981, era ventenne, la registra nella sua fabbrica d'arte, ovvero lo scantinato di famiglia, in pratica, dove si era trasferito. Aveva lasciato la sua cameretta, aveva creato questa stanza piena di libri, piena di disegni, di fumetti, e aveva anche un registratore, un Sanio da $59, con cui realizzò la sua prima cassetta. Si chiamava Songs of Pain. La copertina che Johnston disegna è molto semplice, riporta solo il nome dell'album, il nome Dan Johnston, un piccolo simbolo, tipo sembra quasi un fiore stilizzato, e la data in cui ha composto e registrato la cassetta, quindi 1980-81. E noi con Grievances, la traccia che apre il disco, inizia la nostra storia, la storia di Daniel Johnston.
You'd be with me here today, but I rarely have my own way. I guess that's why you're not here with me today. And the librarian said, "You can't buy no respect." I said, "Hey, lady, what can you expect when I'm lying on the floor? You're a lovely lady, but you don't want to be no girl of mine. Well, the only thing you ever done for me was help me waste my time. And I saw you at the funeral. You were standing there like a temple. I said, hi, how are you? Hello, and I pulled up the casket and crawled in. Yes, I did. Climbed up a mountain, and I looked around. Some kind of circus with all them clowns. I said, hey. Well, it just goes to show ya that we're all on our own, scrounging for our own share of good. Stab your brother in the back and pick up your paycheck. Goodbye, lonely heart drawings, he never did work anyhow. I'm looking for a nice girl and I don't want no cow. I'm heading out west, gonna find me the best. Well, I played the game, but I failed the test. If I can't be a lover, then I'll be a pest.
Sì, ricordiamo anche fa che la qualità ovviamente dell'audio per una buona parte di scaletta è quella che è, perché comunque sono
e anche il suo valore aggiunto in qualche
registrazioni
modo.
Amatoriali, lo fai
che cosa?
Lo fai la bassa qualità audio, do it yourself, Fabio,
senza averlo, è a sua insaputa.
Ah sì, vero.
Allora, terminata la high school, che è l'equivalente delle nostre scuole superiori, Daniel prova a frequentare il college, ma questo è il periodo in cui comincia a precipitare in crisi depressive sempre più preoccupanti. Inizialmente viene iscritto dai genitori in un college di ispirazione cristiana. Lui non lo sopporta, non riesce a starci, e su sua pressante richiesta i genitori finalmente cedono e lo iscrivono, come era suo desiderio, in una scuola d'arte. Ma anche qui Daniel non riesce ad andare avanti. Fatica sempre di più ad adattarsi a una vita ordinaria, come faticano anche gli altri a stargli vicino. Nel 1983 abbandona il college e prova a trasferirsi dal fratello Dick a Houston, in Texas. Fratello che però lo metterà alla porta perché è incapace di sopportare le stranezze e gli orari di Daniel. Però prima di essere cacciato, qui riesce nel garage del fratello che aveva adibito a sua factory, come poi farà lungo tutta la sua vita. Lui ripricreerà sempre quel suo primo studio di registrazione, quel suo primo rifugio.
Se non sbaglio, con l'unica eccezione che non riuscì a portare il suo pianoforte e quindi comprò un organo,
sì,
se non sbaglio.
Sì, esattamente. Quindi dicevo, prima di essere cacciato dal fratello, registra nel suo garage Hip Jump Music, un disco di cui tornerà dopo, ne parleremo dopo, comunque un'opera musicale per soli, organetto e ukulele, giocattolo griffato Puffi, se non ricordo male. Da Houston, e Daniel finisce poi a San Marcos, questa volta ospitato dalla sorella Margi. Margi lo lascia molto più libero e molto diversa dal fratello, che ha, come genitori, ha una forte impronta religiosa e cristiana. E però la libertà che gli concede la sorella a lui non basta, evidentemente, perché questi sono le settimane, i mesi in cui lui compra un motorino. E il motorino che sarà poi per fuggire e per fuggire via? Fugge per unirsi a un Luna Park itinerante, e lui per qualche tempo lavorerà insieme, appunto, insieme a questo Luna Park itinerante, come venditore di popcorn. Per tre mesi la famiglia non sa nulla, non ha nessuna notizia, lo pensano morto. Lui in seguito ha ricordato di quanto fossero stati belli quei mesi, invece. Tutto il tempo era come un film, imparai per la prima volta come ci si sente ad essere liberi, e ha detto in un'intervista anni dopo. Al suo motorino, La Libertà, dedicherà una delle sue canzoni più amate, la prima ad essere trasmessa in radio, canzone che tra l'altro è stata rifatta con ottimi risultati, grazie, da Io La Tengo e dai Pasters. La canzone si chiama Speeding Motorcycle.
Speeding Motorcycle, won't you change me? Speeding motorcycle, won't you change me? In a world of funny changes, speeding motorcycle, won't you change me?
Immagino proprio col suo motorino a prendere buche in Texas sulle strade.
Che poi motorino, troppo motorino negli Stati Uniti non sarà.
Motociclo, non so. Siamo anni 80.
Non pensa stava col Ciaetto. forse vabbè, sì,
penso
chissà.
Manco stava col Kawasaki. Esiste no. ancora il Kawasaki?
Sì, non lo so. Di sì. Direi di sì.
Allora, noi siamo arrivati però al 1983, che è un anno particolarmente prolifico per Daniel Johnston. Prima fa uscire More Songs of Pain, poi esce Hip Jack Music, di cui ci ha parlato Fabio, e poi esce un altro album, sempre in quell'anno, fondamentale per la sua carriera. L'importanza però la capiremo un po' più avanti, perché serviranno circa 8 anni e ci vorrà lo zampino di un altro grande artista. Però intanto ci limitiamo a dire che questo terzo album del 1983, appunto, si chiama High. How are you? Ciao, come stai? E ricordate la copertina.
Grazie per la traduzione.
Vabbè, che magari ho pronunciato male, c'è qualcuno che. Ricordate la copertina che sto per raccontarvi, ovviamente disegnata da Johnston. C'è la scritta Hi, how are you? Ciao, come stai? E c'è un sottotitolo, The Unfinished Album. Questo non lo traduco. E poi c'è una strana rana, si chiama Jeremy the Innocent. Sembra quasi un alieno, ha gli occhi sopra due antenne, una bocca grande che gli copre tutto il viso, e sotto di lei c'è la scritta Sept 83, Dan Johnston. Una delle tracce di quest'album si chiama Walking the Co. Nel 94 la riandarono a pescare i Pearl Jam e la suonarono durante uno show al Bridge School Benefit, un festival organizzato per diversi anni, fino al 2016 credo, da Neil Young. E nel 2008 tra l'altro divenne anche la canzone di apertura del
che
tour,
poi è un concerto,
di Eddie Vedder.
È un concerto, quello di cui parlavi prima, sulla una raccolta fondi a sostegno di associazioni che si occupano di disabilità. Ah. Anche perché Neil Young ha un figlio, una figlia disabile, adesso non ricordo se figlio o figlia, comunque questo la sensibilità di Neil Young su questi temi nasce da qui.
Walking the Code, da How Are You?
Thank you.
e in più ci avranno riconosciuto come base Il cielo è sempre più blu, di Rino Gaetano. Adesso non riesco a collocarla in un anno esatto.
Prima o dopo l'83? Forse un po' dopo. Io credo un po' dopo.
Ma anche se fosse prima, comunque Rino Gaetano che ha copiato da me.
Certo, in ogni caso sì.
Vabbè, però dai, poi ce la cerchiamo.
Continuiamo la storia che è abbastanza lunga. Questo è il momento di introdurre una figura chiave nella vita di Daniel Johnston, Laurie. Laurie è una ragazza conosciuta negli anni delle scuole superiori, di cui Daniel si innamora follemente, senza però mai esserne ricambiato. Daniel la idealizza al punto tale da farne la sua musa. Così parlava di lei ancora qualche anno fa. Ero solo nella mia vita, con poco per cui vivere. Ho tentato con l'arte, pensando che magari avrei potuto salvarmi. Ma nella mia disperazione tutte le mie speranze volarono via, fino a che non c'era più niente per me, più niente da dire. E in questo incubo c'era il sogno di una ragazza così bella, senza paragoni. Laurie ispirò migliaia di canzoni. Grazie a lei scoprì di essere un artista. La sua prima musicassetta, Songs of Pain, ne ha parlato prima Ale, nasce da un grande trauma. Laurie, che per caso o per destino si chiama come l'amata di Petrarca, sposa un impresario di pompe funebri e Daniel ha un crollo nervoso. Fra le tantissime canzoni a lei ispirate ce n'è una che spicca, probabilmente la più famosa nel repertorio di Johnston. Certamente la più amata dai colleghi, se ne conoscono versioni di Wilco, Spiritualized, Kula Shaker, Sharon Van Etten, Kevin Morby, Flaming Lips. In questi giorni è entrata nella scaletta di tantissimi artisti che sono in tour e che vogliono omaggiare Daniel Johnston vista la sua scomparsa, ma la cover più bella a nostro avviso resta quella di Beck, True Love Will Find You in the End.
questa era la bellissima cover di Beck, True Love Will Find You in the End. Vi ricordo che questa è sempre Note e Cose Città su Onda Rossa. Vi stiamo raccontando un po', stiamo ripercorrendo le tappe secondo noi più importanti della carriera di Daniel Johnston, questo grande artista scomparso pochi giorni fa. E siamo arrivati al 1985, un anno chiave, forse l'anno della prima vera svolta. La Austin è una una scena indipendente particolarmente importante in quell'anno, particolarmente intensa. Se ne accorge anche MTV, che decide di andare proprio ad Austin a registrare alcune esibizioni dal vivo per dedicare alla città una trasmissione. Però facciamo un passo indietro, perché in quell'anno Daniel Johnston lavorava da McDonald's. Lui era addetto praticamente alla pulizia dei tavoli, quando i ragazzi e le ragazze finivano di mangiare andava lì, puliva il tavolo, e mentre lo faceva li salutava, gli diceva: ciao, io sono Daniel Johnston, questa
Diventerò famoso
è la mia cassetta, Diventerò famoso, ascoltala. E gli regalava tranquillamente una cassetta, oppure quando non ce l'aveva gli diceva: guarda, ripassa domani e te la faccio trovare. La cosa particolare è che lui non aveva, come insomma tanti degli ascoltatori e ascoltatrici probabilmente, un registratore a doppia piastra, ma lui ritornava a casa e la cassetta la incideva nuovamente, quindi creava in pratica un album diverso dall'altro, registrava tutte le canzoni,
faceva il disegno, faceva la costa della musicassetta
e riportava tutto il giorno dopo ai ragazzi che glielo avevano chiesto. E un giorno, meglio una sera, decide di andare nella sede del giornale locale, l'Austin Chronicle, per portare proprio una di queste cassette. Il giornalista, che quel giorno a quell'ora, era sera ricordo, era in redazione, non c'era nessun altro, solo lui, gli dice: guarda, sì, ok, la faccio ascoltare a chi fa le recensioni. E Johnston gli dice: no, aspetta, non mi interessa che tu la faccia ascoltare, io sono Daniel Johnston, questa è la mia cassetta,
Diventerò
famoso. Vabbè, lo dico dopo, è uguale.
Mi piace incalzarti.
Va bene, incalzami. E il giornalista gli dice: vabbè, a posto, ciao. Esce, e come il giornalista dice, ero molto incuriosito da questo strano ragazzo, per cui appena torna al lavoro mette la cassetta nel registratore e se l'ascolta, effettivamente ne resta affascinato, non aveva mai sentito nulla di simile. E è lui stesso, il giornalista, a passarla agli amici, agli altri giornalisti. In brevissimo tempo davvero si sparge la voce e Johnston diventa un nome, insomma, anche abbastanza importante nella scena underground di Houston. E allo stesso tempo Johnston sa che MTV, che MTV verrà ad Austin a registrare appunto questa puntata, la sua amata MTV. Lui la guardava per moltissime ore quando era più giovane, e si organizza un party, un barbecue se non sbaglio, in cui tutto lo staff che avrebbe preso parte,
tutti gli ospiti,
con tutti gli ospiti, e lui letteralmente si imbuca, va da chiunque e dice: ciao, sono Daniel Johnston, diventerò famoso, questa è la mia cassetta, ascoltala. Ok, e lui inizialmente non doveva entrare nello show, perché avevano deciso che non avrebbe fatto parte della registrazione della sua esibizione, però poi forse, non lo so, il suo modo di fare, il suo essere, la sua insistenza, insomma,
il suo talento,
e anche
il suo talento,
ovviamente il suo talento, fanno sì che la sua esibizione invece va su MTV. La performance che viene trasmessa è quella che ci andiamo ad ascoltare. Saltano alle orecchie, non so se si dice saltano alle orecchie,
diciamo,
almeno tre cose della sua esibizione. Innanzitutto non c'è il pianoforte, c'è la chitarra, strumento con cui lui ha un rapporto strano, perché sapeva di non saperlo suonare e perché si stava esibendo in una città che, insomma, di tecnica chitarristica,
forse la città dei chitarristi per antonomasia, insieme a Boston, insomma, tutta la scena rock blues.
Tra l'altro c'era anche chi lo guardava un po' con occhi che lo disprezzava un po', perché dice: guarda questo che cane con la chitarra, e io che sono invece un mostro, sto qui a far la fame. Quello che salta all'orecchio, ripeto, non so se si può dire, ma lo diciamo uguale, è innanzitutto una plettrata che definire pesantissima e molto riduttiva della mano destra, il ritmo che a volte si perde qualche beat, e poi uno strumento non proprio accordatissimo. Insomma, è tutto sbagliato nell'esibizione di Daniel Johnston, se non fosse che ad esibirsi c'è proprio Daniel Johnston, e questa è I Lived My Broken Dreams. Thank you.
its bag and out into the world, and its eye did roam. My hopes lay shattered like a mirror on the floor. I see myself and I look really scattered, but I live my broken dream. Trying to explain, and now I'm here, and here I stand with a sweet angel holding my hand. I live my broken dream.
Bravo!
Bravissimo. E dopo l'apparizione su MTV, sempre più persone vogliono sentire suonare Daniel dal vivo. Ovviamente il suo nome, essendo passato su MTV, esce fuori dai confini cittadini di Austin, esce fuori dal Texas. Insomma, per gli appassionati, per qualcuno comincia a essere un nome
da segnare. Uno da seguire, dai.
Quindi è anche il periodo in cui lui si procura un manager. Inizia a somigliare sempre di più a un cantatore, tra virgolette, vero. Però è il suo equilibrio mentale che ne risente. Cominciano a invitarlo, è ricercato e viene invitato sui palchi, viene invitato ad assistere ai concerti. A un concerto con i Butthole Surfers qualcuno ha la geniale idea di dargli un acido. L'allucinogeno fa emergere psicosi latenti e la salute di Daniel peggiora. Comincia in questi mesi a mostrare segni sempre più evidenti di schizofrenia e di cambio della personalità. Da personaggio eccentrico ma allo stesso tempo calmo e amichevole, Johnson si rende protagonista anche di alcuni episodi violenti. Il primo nel 1987, quando dopo un concerto colpisce alla testa con un tubo metallico il suo nuovo manager Randy Kemper, che poi si ovviamente ha dato le dimissioni, lo manderà all'ospedale. E perché lo ha colpito? Perché era convinto che fosse posseduto dal demonio. Dopo aver passato un intero anno praticamente a letto sotto gli effetti di uno psicofarmaco di nome Aldol ed essere ingrassato più di 90 kg, nel 1988 improvvisamente smette la cura, la interrompe, non prende più farmaci e scappa a New York, dove per un po' di tempo se la spassa con i Sony Cute. Adesso non raccontiamo tutto, che
no,
comunque
si erano
aveva già conosciuti
musica, no?
E anche membri dei Galaxy 500. Tutto questo però, questo svago, questi giorni a New York si interrompono con il suo arresto, perché viene arrestato perché disegnava cristogrammi,
pesci,
si chiamano. A forma di pesce e sulla Strada della Libertà. Quindi appunto viene arrestato e viene rimesso proprio letteralmente sul bus di ritorno per casa. A casa viene ricoverato in un ospedale psichiatrico, resterà qualche settimana lì, ma quando esce, che cosa fa? Va in piena notte a Chester e si mette a urlare davanti al negozio di bar del marito di Laurie, la donna che ha amato e che amerà per sempre, la sua musa, quella di cui abbiamo parlato poco fa. E una vecchia signora da una finestra si mette a baccagliare, gli dice di piantarla. Lui anche in questo momento è convinto che sia Satana a parlare, quindi entra nel palazzo, entra dentro casa della signora anziana per strappargli il demonio dal corpo, ma la signora impaurita si lancia dalla finestra, sta al secondo piano e si rompe entrambe le gambe. Da allora Johnson non sarà più lo stesso, diventa ossessionato da Dio, ossessionato da Satana, dal numero 9, è afflitto da ansia e paranoie e non fa che uscire dai bidoni per entrare e uscire dai bidoni per matti, come
sì,
chiama lui gli istituti psichiatrici.
Un avvenimento successo, mi sembra, nel Natale di quell'anno, che lui a casa voleva appendere
sì,
i 9
e poi i vinili
e poi i vinili dei Beatles,
sì,
rovinando il Natale, questo dice la madre.
Comunque le medicine lo trasformano, lo tengono in uno stato di catatonia, incidono pesantemente sul suo fisico, continua a ingrassare e soprattutto cominciano a insorgere dei tremori fortissimi alle mani, molto simili a quelli delle persone affette dal morbo di Parkinson. Proprio in questi anni, adesso stiamo raccontando gli anni che vanno dall'85 al 90, riassunti brutalizzati in questo poco spazio, scrive in questi anni un canto a cappella disarmante e bellissimo che si chiama Devil Town. Adesso non sappiamo se la città del diavolo a cui si riferiva fosse New York o Austin. E quello che sappiamo è che la canzone è magnifica, e magnifica la versione che ne fanno i Bright Eyes, Devil Town.
I was living in Devil Town. Didn't know it was Devil Town. Oh Lord, it really brings me down about the Devil Town. All my friends were vampires. I didn't know they were vampires. Turns out I was a vampire myself in Devil Town.
E dopo l'incidente con la signora anziana, Daniel Johnston subisce un altro ricovero, questa volta un po' più lungo degli altri. Poi a un certo punto viene rilasciato perché le sue condizioni sono giudicate in lento ma costante miglioramento, soprattutto perché, aggiungo io, era in quel periodo veramente imbottito di farmaci. E la sua attività live riprende, fu invitato anche al Festival di musica di Austin, l'Austin Music Award. Lo accompagnò suo padre, che al termine del concerto aveva anche il compito di riportarlo a casa con un piccolo aereo. Il papà fu un aviatore in guerra. Durante il volo però ha un fumetto in mano, ve lo ricordate, Casper? C'è in copertina appunto il fantasmino in cielo appeso a un paracadute e Daniel prende all'improvviso la chiave dell'aereo, la lancia via, spegne il motore, allontana il padre dal posto di guida. Daniel era più grande e più forte, l'aereo precipita in picchiata, il padre riesce a riprendere il controllo dell'aereo e a atterrare su una piccola foresta, tutto questo a motore spento, illesi entrambi. E ci sono delle foto che ritraggono Daniel Johnston felice, le foto scattate dai i soccorritori, era felice per l'esperienza appena vissuta, il papà un po' meno, anche perché si rende conto che le condizioni di salute non erano affatto in miglioramento. Si scoprirà poi che lui prima dei i concerti, settimane prima dei concerti, non prendeva le medicine per far sì che...
Si metteva due settimane prima?
Sì, e per far sì proprio che i suoi show fossero i più verosimili possibile. La canzone che ci ascoltiamo si chiama Funeral Home, nella versione tratta dall'album 1990, 1990, era già uscita in precedenza su un altro disco. In questa interpretazione Johnston la riadatta seguendo il chorus di una canzone di Bruce Springsteen, Cadillac Ranch, contenuta su The River. Dunque Funeral Home è, come tante altre...
Ciao, vorrei gli auguri al boss, ieri ha fatto 70 anni.
È vero, 70 anni, auguri.
Lo so che ci sta ascoltando.
Certo. E come tante altre canzoni, Funeral Home è dedicata a Lori, che aveva incontrato, insomma si erano persi di vista, l'aveva rincontrata in occasione di un funerale, credo di una parente proprio di Johnston. Lei aveva sposato il becchino di cui ci ha raccontato Fabio prima ed era alla reception di questa struttura, in pratica, in cui si svolgeva il funerale. Alle spalle, ecco qui, scusate, alle spalle di Lori c'è una bara lucida e nera, come la descrive nella canzone. Daniel Johnston anni dopo dirà che l'incontro lo colpì molto, fu molto felice di rivederla, ma gli provocò un enorme dolore. E parlando di questa bara ha proprio detto: c'era questa bara dietro, lucida e nera, avrei voluto saltarci dentro e chiuderla. Ogni volta che la esegue nei suoi concerti, che le seguiva nei suoi live, ha sempre chiesto al pubblico di cantarla con lui. Il pubblico lo ha sempre naturalmente accontentato.
Però magari anche un po' di imbarazzo, perché il testo è davvero strano, no? Cantare.
Strano, poi soprattutto se conosci già la sua storia mentre la canti. E regolarmente Daniel Johnston si commuove e piange. Funeral Home.
Going to that funeral home. Got me a coffin, shiny and black. I'm going to that funeral and I'm never coming back. Funeral home, funeral home. Going to home. Got me a coffin, shiny and black. I'm going to the funeral and I'm never coming back. Everybody, yeah. Funeral home, funeral home. Going to the funeral home. Got me a coffin. I'm going to the funeral and I'm never coming back. One more time, on that.
No, I can't.
Funeral.
Oh, she's there.
Funeral.
Do you know the words?
Going to the funeral. Got me a coffin, shiny and black. I'm going to the funeral and I'm never coming back. One more time. With feeling. Everybody, it's gonna happen. You know it's gonna happen. It happens every day. Billions and billions of people have already died. You too will die. Sing along with us, won't you? Funeral home. Funeral. Going to that funeral home. Got me a coffin, shiny and black. I'm going to the funeral and I'm never coming back. Got me a coffin, shiny and black. I'm going to the funeral and
Thank you.
E qui nei video ci sono i pianti e tutta la commozione di Daniel Johnston e del pubblico esterrefatto. Questa è sempre una delle cose città sulla Onda Rossa, ve lo stiamo raccontando Daniel Johnston.
Quindi continuiamo a raccontarvelo. Non si può parlare di Daniel Johnston senza spendere qualche parola su Jeff Tartakov, amico, sostenitore, primo fan, gestore delle sue finanze e babysitter di una vita intera. È stato lui per capirci a dare la notizia della morte di Daniel il 10 settembre. Jeff Tartakov ha ricoperto il ruolo del manager vecchio stampo, quello che ama davvero il lavoro dei suoi clienti, che vive per portarli al successo. Poi i suoi clienti, un cliente era uno solo, era soltanto Daniel Johnston, e che viene poi lasciato a piedi sul più bello, quando il successo arriva davvero. Tartakov è stato il primo a pubblicare i nastri con le canzoni di Daniel, quello che andava a rovistare nei cassonetti quando lui i nastri li buttava perché pensava che ci fosse dentro il male, e il mulo che ha continuato anche dopo il licenziamento a collezionare i disegni dell'amico Daniel, recuperandoli dove capitava e proponendoli a gallerie di mezza Europa, gallerie d'arte. Ma soprattutto è stato quello, la persona che ha regalato a Everett True una maglietta con la stampa della copertina di I, How Are You. Everett True era e ancora un giornalista musicale, allora era molto chiacchierato perché era il cronista per eccellenza dell'epopea grunge. Lui era un amico intimo di Kurt Cobain, e lui appunto ha il grande merito in questa storia di regalare, di fare indossare a Kurt Cobain quella t-shirt. Quando la indossa Kurt Cobain nel 1992, siamo alla cerimonia di presentazione degli MTV Video Music Award, la categoria è Best New Artist. Vincono in Nirvana, salgono sul palco, hanno l'aria di chi è appena uscito dalla sala prove, scazzatissimi, e Cobain ha un caschetto biondo assolutamente improponibile,
sì, è vero.
La camicia aperta, e sotto questa camicia aperta una maglietta bianca con scarabocchiato un buffo disegno di un animale, quello che ha descritto prima Ale, cioè non si capisce bene che cosa fosse, un po' rana, un po' lumaca, con una bocca super carnosa, un po' alieno, molto alieno. A livello mediatico l'impatto è devastante, Kurt Cobain è la star in ascesa incredibile, quindi nei mesi a seguire Kurt Cobain in tutti i servizi fotografici indossa quella maglietta, sì. In tutte le interviste dirà che definirà Daniel Johnston il più grande autore di canzoni vivente sulla terra, e dice che Hip Jump Music, il disco di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, un disco dell'82, poi un disco, una musicassetta autoprodotta, e il suo album preferito di sempre. Quindi improvvisamente tutti vogliono sapere chi è questo tizio, chi è questo Daniel Johnston, chi è che disegna, chi è l'autore di quel disegno. Però l'oggetto del desiderio nel frattempo è di nuovo in ospedale e non ha la più pallida idea di chi siano questi Nirvana. Non attraversa un grandissimo stato di salute, quindi i suoi deliri mandano all'aria in questi anni l'occasione più grande della sua carriera. Nel 1993 il fidato Tartakov viene a sapere da un suo contatto presso l'Electra che l'etichetta è interessata a produrre Daniel, a mettere sotto contratto Daniel, e non si tratta solo di un disco, hanno in testa un progetto a lungo termine. E l'incontro con i manager della label sembra promettente, per quanto possa essere un incontro organizzato nella sala d'attesa di un istituto di salute mentale. E l'accordo è ottimo perché prevede tantissime clausole, tutte a favore di Daniel. Gli verrà garantita una costante assistenza medica, non avrà nessun obbligo di andare in tour, non potrà essere licenziato perché per motivi di salute non riesce a portare a termine la promozione di un album, insomma. Questi sono tutti i clausole del contratto. Si tratta, l'hanno definito, il più sbilanciato a favore dell'artista, di un artista di tutti i tempi. E quindi sembra andare tutto in quella direzione, ma il punto è che poche settimane dopo Daniel Johnston scopre che l'Electra ha sotto contratto nella sua scuderia anche Metallica, e fa 2+2. L'etichetta è il braccio armato di una loggia satanica che vuole soggiogarlo ed è convinto che James Hetfield e Lars Ulrich gli faranno visita per ucciderlo. Quindi salta l'accordo, licenzia addirittura l'amico di una vita Tartakov e firma con l'Atlantic,
questa grande
etichetta, Tartakov, una grande, no? Multinazionale. Non ho capito.
Io Tartakov che ce ne starà malissimo, perché dice tutta la vita che sognavo di chiudere un contratto del genere.
Nel frattempo l'Atlantic si inserisce come un avvoltoio nelle trattative e ottiene la firma di Daniel. Fan, il primo disco di Daniel Johnston per una grande etichetta, uscirà il 20 settembre di 1994. È passato poco, ma è un'eternità, e Kurt Cobain si è suicidato ad aprile dello stesso anno. E il disco venderà appena 5.800 copie e questo flop costerà a Daniel il licenziamento. In parentesi personale, se dovessi consigliare un disco per chi sta ascoltando ora, che si vuole avvicinare a Daniel Johnston, chi non lo conosce un granché, io consiglierei questo. Il tempo ha chiarito giustizia alla faccia delle 5.800 copie e non poteva essere altrimenti, visto i gioielli che contiene. Il più lucente, la canzone che ci ascoltiamo, che si chiama Life in Vain,
che è una delle mie tracce tra l'altro preferite.
Vai.
Nel 1994, per una strana coincidenza, è l'anno della morte di Kurt Cobain, anche l'anno in cui Daniel Johnston riesce a registrare per una grande etichetta, proprio grazie alla pubblicità di Kurt Cobain, che lo aveva reso ancora più famoso su larga scala. Ce n'è un'altra di coincidenza, per questo è il motivo della prossima canzone, si chiama Chords of Fame. È una canzone che lui ha interpretato in un disco precedente del 1989, registrato con Judd Affair, leader degli Alpha Japanese, un altro che faceva parte della sua cricca a New York insieme ai Sonic Youth. La canzone originale è di Phil Oakes, è del 1976, quindi è una cover. È una riflessione, questa canzone, un po' sul ruolo degli artisti nella musica, sul successo e soprattutto sulle case discografiche. La coincidenza, il caso vuole che la canzone incisa da Phil Oakes originale fu proprio registrata per la Elektra Records, ovvero la casa discografica satanica, quella dei Metallica. Chords of Fame.
I found him by the stage last night. He was breathing his last breath. A needle full of heroin was all that he had left. I can see that you make music. cause you carry your guitar. But God help the troubadour who tries to be a star. A sunny summer day. Reporters ask the questions, they write down what you say. So play the chords of love, my friends. Play the chords of fame. But if you want to keep your songs, sale. The more that you will find success, the more that you will fail. I've been around, I've had my share, and I really can't complain. But I wonder who I left behind the other side of fame.
Charles of Fame, Daniel Johnston e Jed Fire.
Qui era
come lo pronunci? Fair.
Però magari sbaglio, anzi Shaman sicuramente Fair. Sbaglio. Comunque qua eravamo tornati indietro, eravamo tornati all'89, torniamo invece al 94, l'anno di uscita di Fun, del flop, delle sole 5.800 copie vendute. Daniel torna vivo dai suoi. E in questo periodo, in questi anni, continua a fare via vai con i bidoni per matti, come abbiamo detto chiama lui gli istituti psichiatrici. Sono anni in cui si dedica più al disegno che alla musica, e complice il costante lavoro ai fianchi dell'infaticabile Tartakov, Jeff, l'amico di una vita, il manager, quello che è tornato con lui. E insomma, grazie al lavoro di Tartakov i suoi lavori vengono esposti nelle gallerie di mezzo mondo, anche a Milano è esposto, a Berlino, Barcellona, Parigi, New York e tante altre capitali mondiali. I soggetti sono sempre gli stessi, lui li ripete in maniera ossessiva: il fantasmino Casper, Capitan America, il pugile Joe, le anatre erano la sua security, il suo esercito, l'esercito che lo proteggeva, Frankenstein. Il legame tra le sue canzoni e i suoi disegni è evidente. Un critico, recensendo una sua personale che per intenderci erano fogli A4 attaccati, quando lo faceva lui, attaccati col biadesivo sul muro.
Che insomma, attaccava proprio lui?
Sì, personalmente. Ha scritto questo critico: so che Daniel andrà in paradiso perché all'inferno c'è già stato. Altri, al contrario, hanno sottolineato quanto i disegni fossero pieni di gioia e di amore. A me mi piace più pensare che questa è la lettura, che insomma quello che c'era dietro ai suoi disegni. E per tornare invece ad ascoltare la sua musica, un suo nuovo disco, bisognerà aspettare il 2001, però a lasciare il segno il disco successivo, Feel Yourself, del 2003, prodotto dal compianto Mark Linkous, il leader degli Sparkly Horse. E Mark Linkous ha il pregio, anzi, per qualcuno però è un difetto, di rendere non commerciali ma commerciabili le canzoni di Daniel, di renderle più facili, cioè di ripulirle. Il manifesto dell'album è la prima traccia, quella che ci stiamo per ascoltare. La prima metà è il Johnston che conosciamo, la qualità audio è quella di un demo, ma poco, dopo poco più di un minuto, i rumori di sottofondo che continuano a aumentare, annunciano proprio una metamorfosi da una troccola a cigno. La canzone sboccia letteralmente, ve ne accorgete. Da una parte, a me immagino che sia questo quello che voleva intendere l'Incus, da una parte c'è il Johnston che c'è stato e che sempre resterà, poi dall'altra quello che sarebbe potuto essere e che non abbiamo avuto, e non so se è un bene o un male. Now.
Lei era Now, lui è sempre Daniel Johnston. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro racconto. Non
oggi
siamo
andati un po' lunghi.
Sì, oggi sì, non abbiamo neanche finito. Comunque, la vita di Daniel Johnston, dopo aver lasciato per l'ennesima volta l'ospedale, si svolge a casa con i genitori. Sono loro ad occuparsi di lui, sono loro a portarlo in chiesa una volta a settimana, ad accompagnarlo a fare shopping e a cercare di accudirlo. E sono sempre loro, insieme ad amici, ad artisti, insieme al suo storico produttore, a raccontare la vita di Daniel Johnston in un bellissimo film documentario, un biopic, Fabio?
Sì.
Uscito nel 2005 dal titolo The Devil and Daniel Johnston. Noi vi consigliamo
caldamente di guardarlo.
Assolutamente di guardarlo, intanto perché vi racconta la storia di questo grande artista, ma vi mostra anche attraverso le proprie immagini registrate da lui, fa vedere le sue cassette, come incideva, come registrava, insomma è veramente fatto molto molto bene. Lo trovate tranquillamente in rete, trovate anche i sottotitoli in italiano. L'anno precedente alla realizzazione del film, nel 2004, è uscito un bell'album di cover dedicato a Johnston. Il titolo è The Late Great Daniel Johnston, il grande defunto Daniel Johnston. La copertina lo ritrae mentre va a portare i fiori sulla sua tomba. È un doppio CD, nel primo ci sono una serie di artisti che cantano le sue canzoni, nel secondo invece ci sono le canzoni originali. Tra gli artisti coinvolti, Teenage Fan Club, Sparky Horse, Death Cab for Cutie, Beck, la cui True Love Will Find You in the End l'abbiamo ascoltata prima, proveniva proprio da questo disco, e tanti altri. Tra questi altri c'è anche il grande Tom Waits, e la sua cover chiude l'album, la splendida King Kong.
They're shining down. They thought he was a monster, but he was the king. They
came to his island and they brought her with them. They wanted to get his picture, but they were surprised by his enormous size. And when he saw the woman, he took her without question. Because after all, he was the king. And he loved the woman. He loved the way she looked. And she wouldn't stop screaming. But he loved the woman. And he fought a Tyrannosaurus Rex.
Che spettacolo, succede qualunque cosa sotto la voce di Tom Waits.
È spettacolo davvero. Vabbè, come abbiamo visto, sono tantissimi gli artisti che amavano e amano Daniel Johnston. Una schiera di tutti quelli che abbiamo citato finora, che hanno attraversato l'intera puntata, bisogna aggiungere Lana Del Rey. Lana Del Rey che nel 2015 ha suonato una cover di Something Lasts a Long Time per un corto sulla storia del cantatore che lei stessa ha contribuito a produrre donando $10,000 alla piattaforma che ha raccolto i fondi. Hi, How Are You, Daniel Johnston, titolo non troppo originale, è un biopic di neanche 20 minuti che prova a raccontare, però abusando di troppa retorica, una giornata di Daniel Johnston mentre fa i conti col proprio passato. La cosa più bella del corto è proprio la cover di Lana Del Rey, che allora spiegava così il suo amore per Daniel, allora era il 2015. L'unica cosa che desidero è che lui sappia che mentre è a casa a lavorare alla sua arte, fuori ci sono molte persone a cui ha cambiato la vita. Di sicuro ha fatto la differenza nella mia. Something Lasts a Long Time, tradotto alcune cose durano a lungo, è una delle frasi più gettonate di queste settimane. In tanti, davanti al murale con il celebre disegno realizzato nel 1993 da Daniel Austin, hanno scritto questa frase nei biglietti che accompagnano i fiori lasciati in sua memoria. E sul murale poi...
Sì, il murale tra l'altro che fu commissionato, che proprio riproduce, fu fatto proprio da Daniel Johnston, appunto, che riproduce fedelmente la rana di How Are You, e fu commissionato da questo proprietario di un negozio di dischi, adesso non c'è più, si chiamava Exchange, sta tra la 21esima strada e Guadalupe, vicino proprio all'università del Texas.
Un negozio storico che contribuì al fatto che MTV nel 1985 andò lì perché era considerato il miglior negozio di musica alternativa degli Stati Uniti, e chissà che non ci facciamo una puntata nelle prossime settimane.
Tra l'altro, quando il negozio chiuse, l'edificio rimase vuoto finché nel 2004, in pratica, i tipi di Baia Fresh, che era una catena di Mexican Grill, lo avevano acquistato, decidendo anche di abbattere proprio la parete con il murales. Fortunatamente un gruppo di abitanti appassionati di musica e altri artisti fecero una campagna che si chiamava Salvare la rana, e convinsero i dirigenti e gli imprenditori del valore storico anche culturale di quest'opera.
Quindi noi ci sentiamo la canzone Lana Del Rey, Something Last a Long Time.
It's funny.
Sentimento ci ha messo Lana Del Rey qua, eh?
Non l'amo tantissimo,
anch'io, però mamma.
bella versione.
E ce ne sono un altri due che vogliamo nominare di estimatori di Daniel Johnston. Il primo è Matt Groening, il creatore dei Simpson. C'è un siparietto divertente nel film in cui appunto Matt Groening lo va a trovare nel suo camerino, non ricordo se alla fine o prima di un concerto, e Johnston gli dice: io adoro i Simpson, voglio scrivere delle musiche per i tuoi cartoni animati. McGrane: sì sì, ha voglia, come no, ciao, sarà un piacere conoscerti. E appena esce Daniel Johnston inizia a saltare di gioie come se avesse veramente conosciuto un mito della sua infanzia. E l'altro grande estimatore di Johnston è David Bowie, a cui nel 2002 ha dedicato proprio poi una canzone dal titolo Wood Jackson. Fu pubblicata come lato B di tre singoli, Slowborn, Everyone Says e I, e in più fu usata come bonus track anche dell'album uscito nel 2002, Herten. In realtà Bowie non ha mai espressamente confermato a domanda diretta che il protagonista della canzone fosse proprio Daniel Johnston, ma insomma
faceva
parte del personaggio, perché in realtà ci sono pochi dubbi visti i riferimenti all'interno del testo. Poi tra l'altro sembra che V. Jackson fu un fumettista degli anni, non ricordo, 30 o 40. A un certo punto c'è una strofa nella canzone che dice: Jackson ha fatto 20 cassette in un giorno da dare via, ovvero quello che Daniel Johnston faceva quando era piccolo. E visto che anche un altro indizio ce lo dà David Bowie stesso, nel 2002 lo invita ad esibirsi al suo Meltdown Festival, in cui lui era il curatore, il direttore artistico. Ascoltiamocelo questa canzone molto bella, Wood Jackson, David Bowie.
waiters and his wife. Heaven knows he's for it. Never quite sure, but really sane. Wants to play. Jackson stole 20 souls in a day to take away a takeaway. He takes away and no complaints. Hearts upon his sleeve and his blade. Wood Jackson took the beating every day. Given out, passed away. Another way. Hey, hey. Just wants to play. The mob, they bleed and tremble when they're running after life. Heaven knows he's really done it. The words that killed Wood Jackson's friends were written on the wall. Heaven knows he's for it. Shine, just wants to fly. To shine, shine, shine. It's a shine, shine, shine.
Wood Jackson, David Bowie, Fabio, ma li vedi anche tu questi personaggi che si aggirano con dei cacciaviti a fare dei lavori? Eh? Proprio con te ce l'ho. Ragazzi, che ringraziamo, visto certo. Che mandano avanti la radio, radio da sostenere.
E comunque noi siamo arrivati alla fine di questo.
Io ho un problema con David Bowie. Che non so mai se si dice David Bowie o David Bowie. E se tu adesso me lo dici, io la volta prossima li sbaglierò.
Io non lo so. Bowie.
Ma tu come dici? Bowie.
Bowie.
Bowie. Mi fa cane, Bowie. Vabbè, vai.
Ci penserò. Comunque siamo arrivati alla fine di questo viaggio nella vita musicale, non solo musicale, di Daniel Johnston. Vi salutiamo con una delle sue canzoni in più belle in assoluto, una canzone con uno spot ha tentato di rovinare, ma non c'è riuscita per fortuna. Vi leggo una piccola parte del suo testo, per la precisione si tratta della strofa finale. Sembra un testamento con una piccola particolarità, che è stato scritto nel 1982, inizio carriera di Daniel Johnston. Infatti la canzone compare su Don't Be Scared, il suo appunto l'album autoprodotto nel 1982. Lui canta questo: ascoltate, vi racconterò la storia di un artista che sta invecchiando. Alcuni ambiscono alla fama e alla gloria, ad altri piace soltanto guardare il mondo. E noi lo ringraziamo per averci fatto vedere il mondo visto dai suoi occhi. Siamo arrivati alla fine della puntata.
Noi vi ringraziamo.
Martedì prossimo.
Perché ve l'abbiamo raccontata, insomma, degnamente questa storia.
Certamente col cuore.
di questo grande artista. Ci sentiamo martedì prossimo.
Una puntata dedicata alle novità musicali. Ale, non ho detto il nome della canzone. Daniel Johnston, The Story of an Artist.
Ciao.
It's like when you go to read your own poetry, you get all choked up. Listen up and I'll tell a story. An artist growing old. Some would try for fame and glory. Others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story. An artist growing old. Some would try for fame and glory. Others aren't so bold. The artist walks alone. Someone says behind his back, he's got his gall to call himself that. He doesn't even know where he's at. The artist walks among the flowers, appreciating the sun. He does this all his waking hours. But is it really so wrong? They sit in front of their TVs, this is fun. And they laugh at the artist, saying he doesn't know how to have fun. The best things in life are truly free. Singing birds and laughing bees. You got me wrong, says he. Sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory. Others aren't so bold. Everyone and friends and family get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, problems made you ill. Listen up and I'll tell a story.